Stasera terminiamo l'argomento iniziato ieri, ovvero un piccolo studio su come il testo dimostra di essere stato ritoccato, rielaborato. Questo ci abitua anche a leggere il testo con un occhio più attento. E poi faremo un po' di storia dell'esegesi del Pentateuco, ma questo tra poco. Ancora qualche esempio, vi ricordate ieri vi accennavo a quel lavoro che si chiama lavoro redazionale, che dimostra come il testo è un testo composito su cui si è lavorato da parte di diversi autori. Un esempio tra i tanti: al capitolo 6 dell'Esodo, tutto a un tratto, nel contesto del rinnovo della vocazione di Mosè, a partire dal versetto 14, il libro dell'Esodo ci presenta fino al versetto 26-25 la genealogia di Mosè. Ora, la genealogia di Mosè a questo punto non ha molto senso a livello né letterario né di contenuto. Normalmente la Bibbia presenta la genealogia di un personaggio all'inizio della sua storia, non quando la storia si è ormai avviata. Perché qua? Perché proprio in questa posizione? Subito dopo il fallimento dal faraone e prima dell'episodio delle piaghe. C'è una ragione, in realtà. Mosè ha fallito la missione. Al capitolo 5 va dal faraone, ma il faraone non solo non permette agli ebrei di andare, ma ne raddoppia il lavoro. E bisogna far vedere in qualche modo a chi ascolta la storia che quel Mosè è davvero il mandato. In qualche modo bisogna legittimarlo. La genealogia serve a far capire che Mosè è veramente figlio di Levi, discendente di israelita puro, poteva venire il sospetto che questo Mosè alla fine non fosse veramente un israelita, un mezzo egiziano, una persona sospetta. Ora il narratore del capitolo 6 cosa fa? La genealogia la prende altrove, da un'altra tradizione, spezza il racconto in due parti, nel mezzo ci infila la genealogia e ricuce il tutto. Un'operazione che oggi chiameremmo di taglia incolla. Oggi col computer si fa con un click, a quell'epoca la cosa era un pochino più complessa. E allora il narratore costruisce il testo in maniera tale che ci si accorge dell'inserzione e di quando l'inserzione termina. Guardate, è una tecnica che si trova altrove nel Pentateuco, che si chiama ripresa letteraria. Il versetto 10 del capitolo 6 dice: «Il Signore disse a Mosè, va e parla al faraone re d'Egitto, perché lasci partire dalla sua terra gli israeliti. Mosè disse alla presenza del Signore, ecco gli israeliti non mi hanno ascoltato, come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho le labbra incirconcise?» Questo tema, ciò che è detto in questi tre versetti, 10, 11 e 12, è ripreso in maniera quasi letterale nei versetti 28, 29 e 30. Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nella terra d'Egitto. Il Signore disse a Mosè, io sono il Signore. Riferisci al faraone re d'Egitto quanto io ti dico. Mosè disse alla presenza del Signore, ecco io ho le labbra incirconcise e come vorrà ascoltarmi il faraone? Vedete in particolare che il versetto 12 è ripetuto praticamente alla lettera nel 30. Quindi questi versetti riprendono ciò che era stato detto in precedenza. Il versetto 13 dice ancora: il Signore parlò a Mosè ad Aronne e diede loro ordini per gli israeliti e per il faraone re d'Egitto, allo scopo di far uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto. E il versetto 26: sono questi, quell'Aronne e quel Mosè, ai quali il Signore disse: fate uscire dalla terra d'Egitto gli israeliti secondo le loro schiere. Questi dissero al faraone re d'Egitto di lasciare uscire dall'Egitto gli israeliti. Sono Mosè e Aronne, se uno non avesse capito. Questa tecnica si chiama ripresa. Il versetto 26 e il 27 riprendono il 13. I versetti 28-30 riprendono i versetti 10-12, con le stesse parole, le stesse frasi, le stesse tematiche. Nel mezzo c'è la genealogia. Questo è un modo per dire, attenzione, la genealogia viene da fuori, è un'inserzione. Adesso riprendiamo la narrazione da dove l'abbiamo lasciata. È un modo per far vedere come si lavorava sul testo. Di per sé questa tecnica non è un indizio di un'altra mano, perché potrebbe essere lo stesso autore che preleva un testo già esistente, lo inserisce nel suo e poi riprende la narrazione. Però è un indizio comunque di lavoro sul testo. Una realtà un pochino più interessante anche per lo sfondo teologico è il lavoro redazionale che scopriamo nei discorsi di Dio nel Pentateuco. Spesso, quando interviene Dio, non sempre, ma in molti casi, il discorso di Dio è sospetto. In che senso sospetto? A scanso di equivoci e per evitare malintesi, non nel senso che non l'ha pronunziato Dio. Se partiamo dall'idea che la Bibbia è ispirata da Dio, comunque c'è Dio nel mezzo, ma nel senso che letterariamente ci sono dei casi in cui viene il sospetto che quel discorso di Dio non faccia parte della narrazione, ma sia stato inserito in un secondo tempo, per altri scopi. Lo si vede da alcuni dettagli. Un esempio semplice è un testo celebre, il sacrificio di Isacco, Genesi 22, che nella liturgia romana si legge come seconda lettura della notte di Pasqua, nella veglia pasquale. Genesi 22 è universalmente noto. Ora, se lo avete in mente, Genesi 22, vi ricordate la scena? Mentre Abramo sta per sacrificare Isacco, l'angelo del Signore lo ferma e gli dice: ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato tuo figlio e il tuo unigenito. Allora Abramo alza gli occhi, vede un ariete impigliato con le corna in un cespuglio, lo offre in olocausto al posto del figlio, e al versetto 14 si legge: Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. Il testo potrebbe finire qua. E difatti nella liturgia poi spesso finisce a questo punto, perché questa è una conclusione. Abramo è fermato dall'angelo, l'angelo dice ad Abramo: ora so che tu temi Dio. Abramo vede la rete, lo offre e dice: sul monte il Signore si fa vedere. Ma al versetto 15 subito troviamo qualcosa di diverso. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse. E qui si apre un altro discorso in cui il tema è ben diverso. Ad Abramo vengono rinnovate le promesse fatte in Genesi 12, ovvero la discendenza, la benedizione, la terra. Le stesse promesse con le stesse parole. Ricordate l'episodio che apre la storia di Abramo: esci dalla tua terra e va verso il paese che io ti mostrerò. E questo testo è sospetto nel senso che dicevo prima, ovvero sa molto di aggiunta, perché non aggiunge nulla alla narrazione in realtà. Dio ha già detto quello che doveva dire. È un po' strano che per la seconda volta intervenga. Questo shenit in ebraico, questo termine che in italiano è tradotto con una seconda volta, è proprio il segno di un'aggiunta scribale. Ovvero è il segno che un secondo autore ha aggiunto qualcosa che sentiva necessario, ovvero la conferma delle promesse già fatte in precedenza. Perché? Perché il capitolo 22 chiude l'intera vicenda di Abramo, come il capitolo 12 la apre. E quindi chi ha redatto la Genesi, arrivato a questo episodio, ha sentito il bisogno di chiudere la vicenda di Abramo ritornando all'inizio, con le stesse promesse dalle quali la storia è partita, rimettendo dunque il testo di Genesi 12 in Genesi 22. L'indizio è proprio questo shenit, per la seconda volta. di testi del genere ve ne sono diversi nel Pentateuco. Gli studiosi chiamano queste paroline, questo per la seconda volta, segni linguistici, in inglese linguistic markers, che sottolineano questo tipo di aggiunte. Ripeto, questo tipo di lavoro non è facile, perché nel modo in cui noi leggiamo la Bibbia non siamo minimamente abituati a porci questo tipo di problemi. Leggiamo tutto di fila, come se fosse stato scritto tutto da Mosè dalla mattina alla sera, senza neanche pensare che spesso il testo è privo di logica, senza riflettere su quello che il testo ci pone davanti. Gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito. Uno che faccio sempre quando allora uno studente alza sempre la mano per contestare, il celebre testo di Esodo 19, quando Dio dice a Mosè, ricordate quando Dio scende sul Sinai e dice a Mosè: i sacerdoti non si devono avvicinare, pena la morte. Sì, ma quali sacerdoti? Perché ancora non esistono. Fino al capitolo 30 dell'Esodo Aronne non viene consacrato. E quindi a chi si riferisce Dio, visto che i sacerdoti non ci sono? È il segno di una tradizione diversa che presupponeva che invece i sacerdoti c'erano. E quindi nell'Esodo vi sono tradizioni contrastanti, a meno di non voler negare l'evidenza. Per i discorsi di Dio, ancora un esempio, questa volta più famoso, ho parlato di Genesi 22 facendo riferimento a Genesi 12, ma anche Genesi 12 è un testo che crea qualche problema e che fa nascere l'idea che Genesi 12 e la fine di Genesi 22 che abbiamo appena citato in realtà costituiscono una inserzione tardiva che serve, vedremo a che cosa. La storia di Abramo inizia così. Pochi l'hanno in mente, perché in genere la storia di Abramo la facciamo partire da Genesi 12, ma la storia di Abramo inizia prima, inizia in Genesi 11, dove si legge: questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abram, Abram Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur dei Caldei. Poi più avanti leggiamo: poi Terach prese Abram suo figlio e Lot figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che si erano lì procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Avete visto che ho saltato i primi quattro versetti del capitolo 12 e nessuno manco se ne accorge, perché la narrazione fila benissimo. Fila benissimo perché la narrazione è semplice. Ci dice che un bel giorno il clan di Terach abbandona Ur dei Caldei per andare a Canaan. Nell'andare a Canaan si fermano a Carran. Carran è nel nord dell'Iraq, tra Iraq e Turchia, perché ovviamente non si passa dal deserto, si segue l'acqua. Quando arrivano a Carran, Terach muore. Dopo il lutto, Abram continua il viaggio fino alla terra di Canaan. Non c'entra Dio, non c'entrano le promesse, è una migrazione del tutto normale. Vedete che se dal versetto 32 del capitolo 11 saltate al versetto 4b del capitolo 12, non vi accorgete nemmeno che manca qualcosa. Il testo è perfetto, fila benissimo. Al capitolo 12 trovate il testo famoso: il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra. Ma Abram se n'era già andato, aveva già lasciato la sua terra. Questo testo qui è logicamente assurdo, perché Abram è già partito, e non perché lui è partito, ma suo padre. Vedete come spesso non ci accorgiamo di queste cose per il semplice fatto che non le leggiamo. Partiamo solo dal testo, isolato dal contesto. Se leggete i primi quattro versetti fuori contesto, beh, allora sì, ma nel contesto questo discorso di Dio è problematico. Intanto perché il viaggio c'è già stato, Abramo è già partito. Qui abbiamo una versione nuova: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. ma già in precedenza è stato appena detto che si stanno dirigendo verso Canaan. Quindi, a Canaan ancora non c'è, sono a Carran casomai, sì, sono a Carran, però la tua terra non è Carran, è Ur dei Caldei, fino a prova contraria, Abramo viene da lì, eh. Quindi attenzione a non mettere nel testo. Ma allora, sono tre cose diverse. La tua terra significa il luogo da cui sei nato, che è indubbiamente Ur dei Caldei, perché così è detto prima. La parentela è la famiglia allargata, la chiameremo la tribù. La casa di tuo padre non è la casa, è il casato di tuo padre. Quindi non c'entra niente con la casa in senso fisico. Sì, ma il versetto 4b appartiene alla tradizione precedente, l'ho appena letto prima. Vedete, il problema è che se noi vogliamo a tutti i costi far tornare il testo con la nostra logica, non ne uscite più. Allora avrete sempre un argomento, un cavillo, un ma se, ma come, ma... La critica biblica è fatta di cose semplici, eh? Se voi eliminate, l'ho fatto prima l'esempio, eliminate questi tre versetti e mezzo, il testo fila benissimo. Riprovate a leggerlo, lo rileggo, perché questo va capito bene, altrimenti se non entra nel capo continueremo a cavillare sui nostri personali sentimenti, no? Poi Terah che prese Abramo e suo figlio, e Lot figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo e suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Cana. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terah fu di 205 anni. Terah morì a Carran. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran, eccetera. E va a Canaan. Nessun tipo di problema. Il testo è lineare, tranquillo. Quello che fa problema è l'altro testo. È l'altro testo. È l'unico modo per spiegarlo, a meno di non voler inventare logiche nostre, è ammettere che l'altro testo è stato inserito dopo. È di un'altra mano, in altre parole. Ora, state attenti, io sto parlando sul piano letterario, non sto toccando il piano teologico. Per un credente sono ispirati tutti e due, poi è ispirato l'insieme. Per cui alla fine, se ragioni in termini teologici, devo fare un altro tipo di discorso. Sto parlando sul piano puramente letterario. Prescindete ora dal fatto che la Bibbia è parola di Dio. Dimenticatevelo per un po'. Cancellate, perché altrimenti è sempre una precomprensione che mi impedisce poi di cogliere il primo livello, cioè quello puramente umano e storico. Ma non è solo il fatto che qui si dà un'altra immagine della migrazione di Abramo che crea problema in questo testo. Il fatto cioè che qui è Dio che dice ad Abramo di andare, si dice poi verso un paese sconosciuto, ma la meta era già nota secondo l'altro testo. Qui invece sembra che non lo sia, tant'è vero che andando avanti, soltanto al versetto 7, leggiamo che il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Soltanto una volta che è arrivato si sente dire che quella è la terra giusta dove doveva andare. Ma un'altra prova interessante è che, a parte Genesi 22, che abbiamo letto prima, dal versetto 15 in poi, non c'è nel Pentateuco nessun testo che riprende queste parole di Dio ad Abramo. Non c'è nel Pentateuco nessun testo che riprende queste parole di Dio ad Abramo, solo Genesi 22, il che fa appunto pensare che questi due testi vanno in coppia come introduzione e conclusione all'intera storia di Abramo. E inoltre, nei testi profetici e negli altri testi biblici che noi conosciamo, non si trovano riferimenti a questa vocazione d'Abramo prima del libro della Sapienza, ma siamo alla fine del primo secolo. Questo significa che è un testo tardivo, una tradizione che non era nota ai grandi profeti biblici, quella di Genesi 12. Sarà nota dopo, ma prima no. Quindi siamo di fronte a una tradizione tutto sommato recente. Recente quanto? L'indizio è dentro il testo. Il testo non dice farò di te un grande popolo, avete fatto caso, farò di te una grande nazione. Non si usa il termine usuale quando si parla di Israele, popolo, am in ebraico. Si usa il termine goi, nazione, che normalmente nella Bibbia indica i pagani, gli altri, i goim, le genti, gli altri popoli. Qui no, qui indica Israele, non è l'unico caso, però non è neanche così frequente. Ora, questo indizio, il fatto di diventare un grande popolo, si riferisce a un'epoca in cui Israele, a una grande nazione, scusate, Israele non è più nazione. E quando è che Israele non è stato più nazione? Beh, ovvio, durante l'esilio. Se poi voi riguardate l'itinerario di Abramo, come era descritto già prima, Abramo parte da Ur dei Caldei, che guarda caso è vicino a Babilonia, e fa lo stesso percorso che fanno gli esuli per tornare in patria. Lo stesso. Abramo, in altre parole, diventa figura degli esiliati che ritornano a essere una grande nazione, perlomeno nella loro speranza, poi non lo saranno. Questo testo è un esempio di come, durante l'esilio, forse dopo il ritorno dall'esilio, Abramo diventa il modello degli esiliati che tornano. Questo non significa inventarsi la storia di Abramo, significa rileggerla alla luce di un fatto per noi vitale, l'esilio. Questo è tipico del Pentateuco, lo si potrebbe vedere in tanti altri punti. Un esempio è che il primo circonciso è proprio Abramo. Perché? Perché la circoncisione gli ebrei la praticavano già, ma a Babilonia diventa il segno distintivo. I babilonesi non sono circoncisi, gli ebrei invece sì. E per far capire quanto è importante, si retrodata la circoncisione addirittura ad Abramo. Che poi sia vero o no, questo è molto dubbio, ma lo era per loro. È un modo per fondare qualcosa che per loro era particolarmente importante. Così l'intera storia di Abramo è riletta, narrata di nuovo sotto l'arco di una promessa divina, una duplice promessa divina, con la quale Israele è sicuro di essere una nazione, di essere benedetto, di avere una discendenza. Se questo vale per il capostipite, Abramo, a maggior ragione per tutto il popolo che da Abramo nasce. Questo discorso di Dio dunque è sospetto, nel senso che non fa parte della storia originale, è stato messo in un secondo momento, e l'ambiente è quello dell'esilio. Questo è un esempio di come lavorano gli studiosi sul Pentateuco. Poi attenzione, perché ancora dobbiamo fare molto percorso in tutto questo. L'impressione che può nascere da questo tipo di lavoro, ripeto l'impressione perché è solo un'impressione, è che alla fine il testo si spezzetta in tante sottoparti, ma questa è un'impressione, come vedremo. Anzi, è un'impressione falsa, perché poi alla fine vedremo come l'idea che cerchiamo di dare è globale di tutto il testo, ma dobbiamo tenere presente come il testo è nato, di quali pezzi è composto, di quali parti poi il testo si compone. Passiamo ora a un altro argomento e vediamo come nel corso degli ultimi 2000 anni, più o meno, siamo arrivati a comprendere la genesi del Pentateuco. Facciamo una piccola sintesi di storia dell'esegesi, che è sempre utile per vari motivi. Oggi, tra l'altro, esiste una vera e propria branca dell'esegesi che i tedeschi chiamano Wirkungsgeschichte, ovvero la storia degli effetti. Studiare come un testo è stato letto e interpretato dai suoi interpreti. Questo è sempre importante, primo perché ci evita di commettere gli stessi errori fatti nel passato. Studiando il passato cerchiamo di non ripetere eventuali vicoli ciechi o errori, e in positivo costruiamo su quello che è stato già detto, non pensando di essere noi i primi a capire tutto, a sapere tutto, a aver scoperto chissà che cosa. No? Sembra un lavoro noioso, però alla fine è tutto un lavoro guadagnato. Quello che noto, ormai quest'anno ho fatto il mio 22esimo corso sul Pentateuco, nel senso che è 22 anni che insegno queste cose, dal 1988, è passato un po' di tempo, quando cominciai giovincello fresco del biblico, ho notato che ormai negli ultimi anni c'è sempre minor interesse verso lo studio biblico condotto su queste basi. La gente, specialmente gli studenti di teologia, vorrebbe subito passare ai risultati. E poi i risultati, sapete quali sono? Questo testo a me dice che, tanto poi significa quello. Oppure ai risultati dogmatici, questo testo mi insegna che la fatica di lavorare su un testo non la si fa più. Non si riesce più a scavare in un testo per vederne la storia, i problemi, le difficoltà, come è nato. Vorremmo tutto semplice, tutto tranquillo e alla fine un po' spiritualeggiante, come se il Padre Eterno così parlasse dall'alto una lingua valida per tutti senza bisogno di far troppa fatica, no? E poi in realtà alla fine la Bibbia non la si legge, perché i libri di spiritualità o le apparizioni della Madonna valgono senz'altro di più del testo biblico. Spero che ancora noi siamo di quelli che questo tipo di fatica la fanno volentieri. La storia dell'esegesi ci fa capire come questa fatica non solo è necessaria, ma alla fine è anche esaltante, perché è un cammino di progressiva scoperta e comprensione della parola di Dio. Allora entriamo in questa storia dell'esegesi del Pentateuco, che cercherò di riassumere nei suoi tratti essenziali, cercando anche di non essere particolarmente noioso, poi direte voi. All'epoca dei padri, ma anche dei rabbini, perché più o meno le due epoche coincidono, l'epoca del Talmud per gli ebrei, l'epoca patristica per noi cristiani, il problema dell'esegesi del Pentateuco non si pone più di tanto. Per gli ebrei, perché è ovvio, scontato, che il Pentateuco è opera di Mosè, e quindi come tale va letto, l'ha scritto Mosè di persona, questo è un problema che non veniva neanche posto. E qualunque ebreo ancora oggi che studia il Talmud, la prima cosa che si trova davanti, la prima pagina, è il Pirkei Avot, i detti dei padri, che comincia con quella frase celebre: Moshe kibbel Torah be'har Sinai, Mosè ricevette la Torah sul monte Sinai, la trasmise agli uomini della grande assemblea, eccetera, eccetera. Mosè è ovviamente l'autore di tutto. Io ricordo, discutendo con un rabbino italiano un po' fondamentalista, lui mi diceva, tra il serio e lo scherzoso, che ma gli studiosi dicono che questo testo è un testo sacerdotale dell'epoca dell'esilio, ma per noi l'ha scritto Mosè, basta. Beh, se parti da questi presupposti, oggi sei un po', diciamo, discutibile. All'epoca era ovvio, non veniva neanche messa in discussione la cosa. Neppure i padri lo discutono, questo aspetto. Per i padri è evidente che il Pentateuco l'ha scritto Mosè di persona, anche perché Gesù parla in questi termini nel Vangelo: ricordate, Mosè di me ha scritto. Era quello che si pensava all'epoca. E in fondo per i padri il sapere chi l'ha scritto e quando non è così importante, perché nell'esegesi dei padri spesso il testo è, in senso buono, ma comunque un pretesto per parlare d'altro. La lettura allegorica porta i padri a andare oltre il testo, a scavalcarlo e alla fine a perdere l'aggancio con quello che il testo veramente è. Mosè interessa soltanto in quanto figura, in quanto profezia, non in quanto personaggio reale. Per avere uno sguardo diverso sulla scrittura, diciamo, bisogna passare, se volete ragionare in termini filosofici, da Platone a Aristotele, in altre parole, cioè da una comprensione platonica della scrittura, per cui la scrittura è soltanto immagine di un'altra realtà, ecco appunto la lettura allegorica, a una lettura aristotelica, per cui quello che è reale è reale. Non si può saltare il reale in nome dell'idea. Questo cambiamento nell'Europa avverrà soltanto all'inizio del Medioevo, quando, riscoprendo Aristotele, si passerà a un altro approccio filosofico. Questo lo dobbiamo agli arabi, perché Aristotele lo hanno riscoperto loro, e sarà grazie a loro che Tommaso d'Aquino riscoprirà anche egli Aristotele e costruirà un altro tipo di teologia e di filosofia, partendo dalle scritture ma leggendole in un'altra chiave. Non so se sapete che Tommaso d'Aquino proprio nella prima questio della Summa Theologica, afferma che non si può dare alcuna conclusione teologica che non parta dal senso letterale delle scritture. Questo è Tommaso d'Aquino, né più né meno, no? Recupera appunto la res delle scritture, non la figura ma il testo. Ma ora questo per il Pentateuco non ci interessa più di tanto. Ci interessa vedere chi è il primo in assoluto a porre il dubbio che forse il Pentateuco potrebbe non averlo scritto Mosè. Il primo è un ebreo spagnolo, non a caso, perché nella Spagna che l'ebraismo incontra la filosofia aristotelica, la filosofia araba, è un ebreo spagnolo che si pone alcune questioni. Si chiamava Abraham ibn Ezra, Abramo figlio di Ezra, ibn il nome arabo, Abraham ibn Ezra, nato a Toledo nel 1092, morirà in Spagna nel 1167. Scrivendo un commento al Deuteronomio si pone alcune questioni con un linguaggio enigmatico e cifrato. Perché? Perché siamo nell'anno 1000, non è che ti puoi mettere così a dire il Pentateuco non l'ha scritto Mosè. I roghi esistevano anche nell'ebraismo, nell'islam, nel cristianesimo c'erano già, quindi insomma la situazione non è così tranquilla. Guardiamo come ragiona Ibn Ezra. Sono cose che ancora oggi conservano il loro valore. Rimanendo a Genesi 12, il testo che abbiamo appena letto, Abramo attraversò la terra di Canaan fino alla località di Sichem, dice il versetto 6, presso la quercia di More. Nella terra si trovavano allora i cananei. E Ezra dice: ma questo testo non lo può aver scritto Mosè. È facile capire perché. Perché se l'avesse scritto Mosè, non avrebbe scritto nella terra abitavano allora i cananei, perché al tempo di Mosè c'erano ancora i cananei. Quindi Mosè avrebbe detto nella terra ora abitano i cananei, perché quando Mosè scrive la terra ancora è da conquistare e là ci stanno i cananei. Mosè non può parlare al passato, perché per lui i cananei sono il presente. È una cosa ovvia, banale. Se io dico a Firenze allora abitavano gli Etruschi, ciò vuol dire che ora non ci abitano più. Ma se io scrivessi al tempo degli Etruschi, è una frase che non avrebbe alcun senso. Sono osservazioni geniali, in fondo, no? Nella loro semplicità. Un'altra osservazione che fa Ibn Ezra è proprio sull'inizio del Deuteronomio, che si apre con questa frase. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano. E dice Ibn Ezra, oltre il Giordano, no? Perché Mosè era in Giordania, e quindi l'oltre il Giordano qui è il punto di vista di chi sta in Israele. Tenete presente, oltre il Giordano, cioè in Giordania, lo può dire solo uno che sta di là, in Israele. A Firenze, se io dico abito oltre Arno, significa che sto a Santo Spirito, però questo perché Firenze è di là, dalla parte di Piazza Duomo. Non avrebbe senso altrimenti parlare di oltre Arno se Firenze fosse tutta di là. Oltre il Giordano presuppone il punto di vista di uno che sta da quell'altra parte, cioè nella terra di Israele. E Ibn Ezra dice, ma Mosè non era nella terra di Israele. Allora come ha fatto a parlare di oltre il Giordano se lui stava proprio lì? Avrebbe dovuto dire dalla parte giusta, perché era quella nella quale lui si trovava, no? Anche questo in fondo è geniale nella sua banalità. Tutte piccole cose che fanno capire a Ibn Ezra che Mosè non poteva esserne l'autore. Ibn Ezra va anche oltre, perché nel Deuteronomio si legge spesso Mosè scrisse tutte queste parole. Ibn Ezra notava, perché dice scrisse se le ha scritte lui? Avrebbe dovuto dire scrissi, e qui non si rende conto che esistano convenzioni letterarie per cui un autore può parlare di se stesso anche in terza persona, come faceva Giulio Cesare, ma questo Ibn Ezra non lo tiene presente. Ora, Le proposte di Ibn Ezra valgono in realtà per noi moderni, perché all'epoca nessuno le raccolse. Rimasero lì e soltanto oggi, riprendendo in mano i libri, ci si accorge che lui è stato il primo a porre questo problema. Per arrivare a una visione critica sul Pentateuco, cioè cominciare a mettere in dubbio che davvero di mezzo c'è Mosè, bisogna attendere molto, bisogna attendere il Rinascimento, soprattutto l'umanesimo. Non so se voi sapete che una delle caratteristiche che hanno segnato la fine del 400, gli inizi del 500, dopo l'invenzione della stampa, la stampa fu inventata da Gutenberg tra il 1454 e il 1456, fu lo studio critico della Bibbia. Nel 1514 appare a Toledo la prima Bibbia poliglotta, stampata dal cardinale Francisco Jiménez de Cisneros, arcivescovo di Toledo, che presiedeva l'università di Alcalá. Si chiama la Bibbia Complutense, un'edizione che, nella quale la Bibbia è pubblicata in colonne con l'ebraico, il greco, il latino, il targum aramaico. È un'edizione che riprende un lavoro che esisteva già nell'antichità cristiana, le famose Esapla di Origene, ma è la prima volta che da Origene in là si fa un'edizione a stampa critica del testo biblico. Ora, un'edizione critica a stampa del testo biblico fa emergere tutti questi problemi, perché leggendo il testo in ebraico, in greco, in latino, confrontando le varie traduzioni tra loro, i problemi evidentemente emergono con forza. Finché si leggeva solo la Vulgata, i problemi erano senz'altro minori. E dunque questa riscoperta delle lingue originali, dei testi originali, dello studio critico della Bibbia, che fa nascere una serie di questioni sul Pentateuco. Faccio notare che tutto questo nasce ben prima di Lutero, quindi a onor del vero non è stato Lutero che passa per essere lo scopritore dello studio biblico o l'innovatore di questo tipo di lavori. Questo tipo di lavori già esisteva. La cosa singolare è che, per reazione uguale e contraria allo studio luterano, la Chiesa Cattolica poi ha completamente chiuso le porte a questo tipo di lavoro, ma agli inizi del Cinquecento lo si faceva in ambito ultracattolico. Pensate a Alcalá in Spagna, non stiamo parlando di qualche remota università tedesca a Wittenberg. Un altro grande nome che ha dato impulso a questo tipo di studio è stato, proprio nei primi anni del Cinquecento, il celeberrimo Erasmo da Rotterdam, ed è grazie a lui che abbiamo la prima edizione critica a stampa del testo greco del Nuovo Testamento, che da allora prende il nome di Textus Receptus e è stato usato fino ad ora, fino alle edizioni recenti del Nestle Aland. Per secoli ci siamo basati sul testo erasmiano, benché pieno di errori, pieno di inesattezze, l'aveva fatto una persona da sola. Nasce dunque uno studio diverso sulla Bibbia, in cui ci si comincia a porre delle domande critiche sul testo. Qual è il testo autentico? Come fare a reperirlo? Il testo emerge con tutti i suoi problemi. Tra la fine del 400 e gli inizi del 500. Poi dovremmo parlare ancora di tanti altri autori che lavorano in questa prospettiva, ma la cosa diventa lunga. Bisogna però ancora attendere un secolo, perché sul Pentateuco, proprio sul Pentateuco, ci si comincia a interrogare seriamente. Bisogna cioè attendere la metà del 600, perché qualche domanda critica comincia a emergere con chiarezza. E queste domande emergono in due autori che non si conoscevano, di estrazione completamente diversa. Uno è famoso, l'abbiamo già nominato, è quell'ebreo spagnolo, quell'ebreo olandese di Amsterdam, che si chiamava Baruch Spinoza. Spinoza muore all'Aia nel 1677, nasce a Amsterdam, ha vissuto sempre in Olanda. È un ebreo spagnolo di origine, un ebreo olandese di origine portoghese, quindi immaginate che tipo doveva essere. Sì, tra l'altro, sì, perché veniva dalla parte di là. Erano quei mostri di scienza che forse neanche possiamo immaginare. Muore a 45 anni, quindi pensate a quanto è riuscito a fare in così poco tempo. La sua opera più famosa è il Tractatus Theologico-Politicus, no? Questo trattato di etica politica che ha segnato un po' la filosofia europea. Ma Spinoza, prima di tutto, da buon ebreo, è un commentatore del Pentateuco, della Torah. Solo che si rende conto che il Pentateuco non lo può aver scritto Mosè, e con molta chiarezza, per la prima volta, questo è proprio il primo a farlo, Spinoza scrive che il Pentateuco lo ha scritto Esdra molto molto tempo dopo Mosè, e non solo il Pentateuco ma anche la parte che segue, cioè l'Enneateuco, Giosuè, Giudici, Samuele e il Re. Tenete presente che ancora oggi delle cose che Spinoza ha detto resta l'idea che la redazione finale del Pentateuco è proprio sotto Esdra. Oggi si pensa così, dando in parte ragione alle intuizioni spinoziane. Il risultato fu che Spinoza, già condannato dalla Chiesa Cattolica in quanto ovviamente giudeo, fu espulso dalla sinagoga, che è il destino di tutte le persone intelligenti, non vai bene né a quelli né a quegli altri, lo stesso destino di Erasmo da Rotterdam, tra l'altro, inviso alla Chiesa Cattolica e inviso a Lutero, perché anche a Lutero Erasmo stava abbastanza sulle scatole. Questi personaggi che emergono sono sempre un po' dibattuti. Nella Chiesa Cattolica il primo a porre lo stesso dubbio di Spinoza è un prete francese, un oratoriano della Normandia, era di Dieppe, che si chiamava Richard Simon, morirà nel 1722 ma era nato nel 1638. Nel 1689, quindi pochi anni dopo Spinoza, 19 anni dopo il trattato di Spinoza, pubblica in francese la sua Histoire critique du Vieux Testament. E in questa sua Histoire critique du Vieux Testament egli sostiene che il Pentateuco è sì opera mosaica, però l'attività si è prolungata fino all'epoca di Esdra per opera di una serie di scribi che da Mosè arrivano per un periodo di quasi 800 anni fino ad Esdra. A causa delle sue idee fu espulso dall'ordine, esiliato in una parrocchia della Normandia, le sue opere furono messe all'indice e bruciate sulla pubblica piazza. Delle 1300 copie dell'Histoire critique du Vieux Testament se ne salvò qualcuna che fu portata da qualche amico in Germania, là fu tradotta in tedesco e dette il via all'esegesi tedesca sul Pentateuco dalla fine del 600 in poi, però in campo protestante, perché ovviamente un cattolico queste opere non le poteva leggere. Non dimentichiamo che c'era già stato l'indice Sisto Clementino che mette all'indice la Bibbia. La Bibbia, perché la Bibbia era permesso leggerla soltanto nell'edizione della Vulgata e solo col permesso dell'inquisitore. Quindi ogni tipo di traduzione biblica era assolutamente vietata. Se in biblioteca ce l'avete, c'è un bel libro recente che si intitola La Bibbia al rogo, che fa proprio la storia di questo periodo tra la fine del 500 e la fine del 600 nella Chiesa Cattolica. È paradossale, ma la Bibbia era all'indice, era tra i libri proibiti la Bibbia. La si poteva leggere solo nell'edizione latina. Parentesi che ora ci interessa relativamente, ma è interessante per la sua tragicità. Mi è capitato di studiare la cronaca del monastero delle Clarisse di Monteluce, che è da qualche parte in Umbria. È stato pubblicato un libro sulla cronaca del monastero. Fino alla metà del Cinquecento, verso la fine del Cinquecento, è tutto un ripetere: la tal suora leggeva sempre la Bibbia, la tal altra l'aveva sempre con sé, la tal altra ancora, pur non sapendo leggere, si faceva leggere la Bibbia dalle consorelle, e via discorrendo. A un certo punto arriva nel 1590 il primo indice, l'indice Clementino, e il cardinale Paolo Maria Dalla Rovere arriva da Roma e fa bruciare tutte le Bibbie del convento, cella per cella, perché le suore le avevano, e la stampa esisteva da 150 anni, non dimentichiamolo, le fa proprio bruciare la Bibbia, e la Bibbia non si legge più, non si legge, tranne i passi che la liturgia prevede nel contesto della liturgia. Le suore che muoiono all'inizio del 600, si legge: Suor Calvetali, pur avendo tanta devozione verso la parola di Dio, faceva tesoro di ogni parola che sentiva nella liturgia, no? Le converse poverine non potevano più far nulla perché non sapevano il latino e quindi non potevano più ascoltare la parola di Dio, che le suore avevano in traduzione, le prime traduzioni, forse quella del Brucio, io vai a sapere, le prime traduzioni apparse in Italia alla fine del Cinquecento, già all'inizio del Cinquecento. È interessante questo spaccato di monastero. Il cardinale Paolo Maria Dalla Rovere, nella sua lettera pastorale, scrive che si abbrucino tutte le Bibbie e gli altri libri di teologia che tanto non li intendono. Questa è la giustificazione. Le suore sono cretine, non li intendono, quindi non li devono leggere. Questo avviene sistematicamente in tutti i conventi, in maniera sistematica, in tutti i conventi d'Italia, Spagna, eccetera, eccetera. Pensate cosa significa tutto questo. Tra 1590 e 1650, questo è il periodo più difficile. In quel libro c'è un'ampia documentazione. Capite bene perché Simon fa la fine che fa. Simon è il primo e l'ultimo cattolico che si occupa di Pentateuco fino al 1920 più o meno. Il primo e l'ultimo. Per 300 anni cattolici non studiano più l'argomento pentateuco, capite il motivo. D'ora in poi sono tutti luterani, riformati, comunque tutta gente dell'ambito tedesco soprattutto, con poche eccezioni come vedremo. Bene, facciamo l'intervallo e poi proseguiamo con i primi modelli che nascono per spiegare chi ha scritto allora il Pentateuco e quando.